in nome di quale idea di vita si sono prese queste misure? Nella retorica dominante in queste settimane la vita è ridotta quasi interamente alla sopravvivenza del corpo, a scapito di ogni altra sua dimensione. In questo c'è un fortissimo connotato tanatofobico, di paura morbosa della morte. Più avanti sull'articolo fanno riferimento a una lettera di un parroco reggiano dove tra una delle frasi che viene, una lettera che ancora è stata linkata sul sito di Wuming Foundation a fine marzo, e una delle frasi che riportavano di questo parroco era: stiamo cercando di difendere la vita ma stiamo rischiando di non salvaguardare il mistero che ad essa è legato. E continuano su Wuming: mistero che non è prerogativa della fede cristiana o di una sensibilità religiosa, che non coincide per forza con il credere nell'anima immortale o che altro, e sul quale ci interroghiamo tutti e tutte. Cosa significa vivere? E aggiungiamo: cosa distingue il vivere dal semplice tirare avanti o dal semplice non morire? Detto questo, chi è credente e osservante ha vissuto la sospensione delle cerimonie legate al culto come un attacco alla propria forma di vita. Non a caso, tra gli esempi di organizzazione clandestina di cui abbiamo reso conto nelle discussioni di questi giorni sul sito di Wuming, c'è la prosecuzione catacombale della vita pubblica cristiana. Abbiamo testimonianze dirette sul fatto che in molte parrocchie i fedeli hanno continuato a seguire la messa nonostante i cartelli sui portoni dicessero che erano sospese. Il nocciolo duro dei parrocchiani si ritrova lo stesso nel refettorio del convento o nella canonica o in sagrestia e in alcuni casi proprio in chiesa. 20-30 persone richiamate per passaparola. In particolare giovedì scorso per la missa in cena Domini. Lo stesso si può dire per i funerali. Anche in questo caso abbiamo testimonianze dirette di preti che hanno officiato comunque piccoli riti, coi familiari stretti, senza pubblicità. E poi fanno, l'articolo segue un po' facendo elencando un po' una specie di casi di disobbedienza avuti in questi ultimi giorni, cercare anche un po' di metterli un attimo in ordine, quindi parte magari da quelle più individuali, facendo l'esempio dell'uomo sulla spiaggia che corre scappando a Pescara, sulla spiaggia di Pescara, scappando da uno sbirro che lo insegue, riuscendoci anche, che diciamo una di quelle disobbedienze, tutto sommato anche uscita bene, perché si tratta comunque di un uomo solitario che girava sulla spiaggia e senza il minimo pericolo per qualsivoglia altra persona o epidemia o quant'altro, in ogni caso è riuscito a farla franca. Altre disobbedienze le provano a elencarle tra quelle di gruppo e ne distinguono fra clandestine e rivendicate. Quelle clandestine si riferiscono, leggiamo anche lo stralcio per capire a cosa si riferiscono, sono quelle praticate appunto dai parrocchiani che si organizzano per andare a messa di nascosto, dai familiari di un caro estinto che si mettono d'accordo col parroco per officiare comunque un rito funebre, ma anche dai collettivi che continuano in un modo o nell'altro a fare riunioni, dalle band che continuano a fare le prove e dai genitori che si organizzano insieme a un insegnante per recuperare i libri di scuola dei figli. È un episodio accaduto in una città emiliana che abbiamo raccontato qualche giorno fa. Per recuperare i libri di una prima elementare rimasti a scuola per tutto l'ultimo mese, una maestra ha raggiunto l'istituto, portato fuori i libri nascosti in un carrellino della spesa e li ha affidati a due genitori che vivono rispettivamente nei pressi di un fornaio e di un mini market, così che gli altri genitori potessero recarsi a prenderli con la copertura, diciamo, dell'acquisto di generi alimentari, scongiurando eventuali multe. E poi infine arriva a quella, alla disobbedienza di gruppo rivendicata, che alla fine è la prima dall'inizio del periodo di isolamento, è proprio quella del funerale di Salvatore Ricciardi. E l'articolo dice: sono state le compagne e i compagni di Radio Onda Rossa e del Movimento Romano in genere che stamattina, si riferisce a sabato 11, a San Lorenzo, a Roma, hanno salutato Salvatore Ricciardi con quella che, di fatto, è la prima manifestazione politica in strada dall'inizio dell'emergenza. Salvatore Ricciardi, 80 anni, era un pilastro della sinistra antagonista romana. Ex detenuto politico, per moltissimi anni si è occupato di carcere, lotte nelle carceri e condizioni dei carcerati. Lo ha fatto in alcuni libri e in innumerevoli trasmissioni su Radio Onda Rossa, che ieri, quindi si tratta di sabato sempre, gli ha dedicato un commovente speciale in diretta di 4 ore e ha continuato a farlo fino a pochi giorni fa sul blog Contro Maelstrom, scrivendo di prigionia e coronavirus. Sugli eventi di sabato si leggono già titoli di condanna sulla stampa mainstream. Una cronaca precisa, accompagnata da importanti valutazioni, si può ascoltare nella telefonata di una redattrice di Radio Onda Rossa, fatta da Radio Onda d'Urto, che adesso trasmettiamo qua.
Sì. Allora, un saluto a Brescia, ai compagni e compagne di Onda d'Urto. Allora, un po' come avete saputo, e avete già mandato al Sagliarte corrispondente, è morto Salvatore Ricciardi, compagno, vabbè, soprattutto anche di Radio Onda Rossa, storico, non solo, insomma, negli ultimi 20 anni e passa, aveva frequentato la radio, faceva una trasmissione contro il carcere e tanta attività politica contro appunto il carcere. E questa mattina a Roma hanno concesso la camera ardente, per cui c'erano 3 ore di camera ardente aperta al Policlinico per un saluto, e poi, insomma, come compagni e compagni di Roma avevamo deciso di farlo passare il feretro sotto la radio come saluto, ovviamente, alla sua radio e anche tra le compagne e compagni, perché molti comunque non se la sentivano di andare dentro al Policlinico e ovviamente dentro l'ospedale, eccetera, con le dovute misure ovviamente di distanziamento, mascherine, cose, insomma, sappiamo che c'è un'emergenza Covid e via dicendo, quindi è stato fatto questo saluto, sarà messa l'internazionale di Fortini, che gli piaceva tanto, e poi si è voluto fare una scritta, alcuni hanno voluto fare una scritta qui sempre a San Lorenzo, ciao Salvo, odio il carcere, e niente, nel frattempo che veniva sempre messa la scritta, io dico, poche persone, sempre molto distanziate, non è che si parla di assembramenti, insomma, gente non è stupida e sappiamo quello che sta accadendo, e niente, sono arrivati con gli idranti, è arrivata la polizia con gli idranti, 5 blindati, i carabinieri, altri 3 blindati, tutti quanti hanno chiuso il quartiere San Lorenzo identificando tutte le persone che più o meno stavano vicino alle mura di San Lorenzo a fare questa scritta. Adesso hanno identificato tutti e praticamente hanno lasciato le persone andare, ma non si è capito bene, insomma, questa decisione, anche voglio dire, di una scritta, sarebbe passati 5 minuti e la gente sarebbe andata via, invece hanno deciso comunque di blindare un intero quartiere, d'altronde a Roma, insomma, questa è la
sono arrivati immediatamente gli idranti e hanno
bloccato, quindi... l'idrante, cioè la prima cosa che è arrivato, blindato enorme con gli idranti, e poi vabbè, sicuramente loro si erano già preparati, perché poi il saluto, ripeto, il saluto alla camera ardente era pubblico, essendo lui non morto di Covid, la camera ardente non era chiusa, quindi certo. Era aperta, quindi da lì il feretro è uscito e è passato qua sotto, ma lì tutto, insomma, sarà durato 10 minuti, un quarto d'ora, quindi anche la scritta, insomma, non è che fanno scritta, non è che si stanno a fare le ore di assembramento in un sabato di Pasqua, dove vi dico c'è più fila per fare macellai che per fare una scritta, quindi veramente non so voi come state, ma qua ci stanno file chilometriche davanti ai macellai da giorni e giorni. Ovviamente questo è quello che succede, che hanno anche morte si possono salutare, ma questa cosa già l'avevamo capita, già è stata detta più volte, e non salutare i morti è comunque una cosa brutta, cioè, diciamo, visto che già non si possono accompagnare in ospedale, perché non si può entrare in ospedale, già non si può fare delle cose pubbliche di salute, eccetera, per di più così, ma vabbè, questo è quanto
al momento.
Questo è il momento, ma questo secondo me è quello che noi ci si dovrà aspettare, insomma, da qua ai prossimi almeno un anno e mezzo, perché io non penso che questa cosa, insomma, cambierà molto, perché la questione degli assembramenti, delle cose, con tutte, ripeto, siamo all'aria aperta, a Roma non c'è l'obbligo delle mascherine, ma chiedono la mascherina, e cioè, stiamo a parlare di poche persone, cioè, insomma, mi è sembrato anche abbastanza eccessivo. Anche che era un caso, evidentemente ci hanno niente da fare. Evidentemente la gente qua, cioè, evidentemente
certo,
non c'è niente da fare.
Ci risentiremo, Cristina, al momento sì, rimangono, cioè hanno preso documenti, insomma, di capire identificati.
Sì, hanno finito, no, ma è finito, rimane un po' il quartiere blindato, ma i blindati sono andati via e hanno lasciato tutte le persone.
Chiarissimo, grazie, a presto.
Vedremo che succederà con le multe. Cioè.
Vedremo, teniamo monitorato. Grazie intanto, ciao, a presto, ciao.
E questo che abbiamo appena ascoltato era l'audio di Radio Onda d'Urto che intervistava una redattrice di Radio Onda Rossa rispetto ai funerali di Salvatore Ricciardi a Roma e dell'intervento delle forze dell'ordine per disperderli.
E finiamo quindi di leggere l'articolo che continua dicendo: facciamo notare ancora una volta che mentre si tiene una popolazione agli arresti domiciliari, si impediscono funerali, si veta de jure o de facto di prendere una boccata d'aria, quasi un unicum in tutto l'Occidente, su questo ci segue solo la Spagna, e si colpevolizzano singole condotte come correre, uscire senza motivo, fare troppe volte la spesa. Mentre si tiene in piedi questo spettacolino, l'Italia è il paese europeo con più alto tasso di mortalità da Covid-19, con buona pace di chi ha straparlato di un modello Italia che gli altri paesi dovrebbero imitare. Chi è responsabile di un tale sfascio? Rispondere non è così difficile. Chi non ha stabilito per tempo un cordone sanitario interno ad Alzano e Nembro perché il padronato non voleva? Chi ha infettato gli ospedali con una serie impressionante di errori, chi ha trasformato RSA e case di riposo in luoghi di morte di massa per coronavirus, e anche chi, mentre accadeva tutto questo, ha dirottato l'attenzione su autentiche scemenze e comportamenti innocui, additando capri espiatori. Queste sì, sono state condotte colpevoli, criminali. Ovunque nel mondo l'emergenza coronavirus è un'occasione d'oro per restringere gli spazi di libertà, regolare conti con movimenti sociali sgraditi, trarre profitti dai comportamenti a cui la popolazione è costretta. operare ristrutturazioni a danno dei più deboli, eccetera, eccetera. In Italia, come sovente accade, a tutto questo si aggiunge un surplus di vaneggiamenti. L'eccezionalità del nostro modello di gestione dell'energia, dell'emergenza, sta nel completo ribaltamento della stessa logica scientifica. Perché un conto è imporre, con le buone come la Svezia o con le cattive come qualsiasi altro paese, il distanziamento fisico necessario a ridurre la possibilità di contagio. Un altro è blindare la popolazione nelle proprie abitazioni e impedirle di uscire se non per motivi comprovabili al cospetto delle autorità di polizia. Il salto da una cosa all'altra si è imposto insieme all'idea infondata che al chiuso si sia al sicuro dal virus, mentre all'aperto si sia minacciati. Tutto quel che sappiamo di questo virus ci dice esattamente l'opposto, ovvero che le probabilità di contrarlo all'aperto sono inferiori e se si mantiene il distanziamento addirittura quasi nulle rispetto agli ambienti chiusi. In base a questa ovvietà, la stragrande maggioranza dei paesi coinvolti dall'epidemia non solo non ha ritenuto necessario impedire alle persone di uscire all'aria aperta, ma in certi casi lo consiglia proprio. In Italia il suddetto raggio è, nella migliore delle ipotesi, di 200 metri dalla propria abitazione, ma ci sono comuni e regioni che lo hanno ridotto a 0 metri. Per chi vive in città, un raggio del genere equivale facilmente a mezzo isolato di strade d'asfalto, peraltro molto affollabili di uno spazio aperto fuori città, se fosse dato raggiungerlo. Per chi vive in campagna, invece, o in aree scarsamente popolate, un raggio di 200 metri è altrettanto assurdo, dato che la probabilità di incontrare qualcuno e doverlo avvicinare è infinitamente più bassa che in un centro urbano. Non solo, abbiamo visto che pochissimi paesi hanno introdotto l'obbligo di giustificare, tramite autocertificazione, esibizioni di scontrini della spesa, calcolo della distanza da casa tramite Google Maps, la propria presenza all'aperto. Anche questo è un passaggio importante, significa mettere la cittadinanza alla mercé delle forze dell'ordine. Abbiamo registrato casi di persone ipertese, con tanto di prescrizione medica che raccomandava il moto quotidiano per motivi di salute, multate per 500 euro. Oppure di persone multate perché passeggiavano con la compagna incinta, alla quale il medico aveva raccomandato di camminare. L'elenco di abusi e idiozie sarebbe lungo. Qui su JAP, sul sito di Wuming Foundation, ne abbiamo collezionati davvero tanti. L'incertezza giuridica, l'arbitrio delle forze dell'ordine, la limitazione illogica di comportamenti niente affatto pericolosi sono tutti elementi essenziali dello stato di polizia. Dover rispettare una norma illogica, irrazionale, è l'esercizio d'obbedienza e sottomissione per antonomasia. Non sarà mai troppo presto per ribellarsi a quest'obbligo. Bisogna farlo perché dopo non sia troppo tardi.